SBS Italian.
E noi, come annunciato prima nel programma di questa mattina, dalla nuova crisi che riguarda i migranti in Italia, e lo facciamo ospitando in diretta il giornalista del Dubbio Carlo Fusi. Buongiorno Carlo, benvenuto e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
Iniziamo veramente da un'ultimissima. Sesto Milanese, un autista senegalese di autobus, ha bloccato un pullman di studenti, ha sequestrato i ragazzi per 40 minuti e gli ha piccato fuoco. Intenzionato letteralmente a fare una strage, secondo alcune testimonianze, come detto poco fa, avrebbe urlato: nessuno ne uscirà vivo dall'autobus, vanno fermate le morti nel Mediterraneo. L'uomo si chiama Hussein Houssi ed è ora accusato di sequestro di persona e strage con l'aggravante della finalità terroristica. Prima di commentare, Carlo, ascoltiamo la testimonianza di una delle ragazze, una dei 15 studenti che si trovavano a bordo dello scuolabus.
Guidava zigo zago, ha dato pure una botta alla macchina della polizia e la polizia ha sparato un colpo. Diceva che dovete morire tutti perché, visto che sono morti le tre figlie, dovete morire nello stesso modo. Ha detto che sono morte nel mare e che dovevo passare la stessa cosa, però bruciando. Avevo paura di morire.
Allora, queste le parole di una delle ragazze che si trovavano a bordo. Tutti i ragazzi facevano parte di una scuola media. Carlo, raccontaci i dettagli.
Sì, poteva essere una strage, come abbiamo sentito, perché se ne sussai ha preso che fa di mestiere l'autista di pullman scolastici, ha preso in ostaggio sostanzialmente 51 ragazzini e li ha fatti salire sul suo scuolabus, e invece di dirigersi a scuola ha detto che si sarebbe diretto a Linate, da dove poi avrebbe preso un volo. Ha detto che alle maestre che stavano dentro lo scuolabus di legare i polsi dei ragazzini con delle fascette. Questo giustificherebbe, secondo gli inquirenti, appunto la premeditazione. Ha parlato in maniera sconnessa, anche se si tratta di una persona, di un 47enne, che è italiano, di origine senegalese, ma è italiano e che da 15 anni lavorava per questa società che gestisce il trasporto dei ragazzi a scuola. Ha detto appunto frasi in maniera sconnessa che voleva vendicare le stragi di migranti che si verificano nel Mediterraneo. Naturalmente sono stati momenti di terrore. Fortunatamente uno dei ragazzi era stato legato dalla maestra ai polsi in maniera non molto stretta, ha potuto divincolarsi, usando il telefonino ha chiamato la polizia. La polizia ha preso subito sul serio questa segnalazione, ha provato a bloccare il pulmino, si sono messe delle macchine di traverso, ma SAI ha speronato queste macchine della polizia. Poi finalmente sono riusciti a fermarlo. Lui ha cosparso di benzina il mezzo, mentre gli agenti riuscivano con i manganelli a rompere i vetri del pulmino e a far uscire i ragazzi. Finalmente sono usciti tutti, però lui comunque ha dato fuoco al mezzo. In ogni caso alla fine è stato fermato, e agli inquirenti ha detto appunto che voleva partire per il Senegal dopo aver però vendicato i troppi ragazzi che muoiono, le troppe persone che muoiono in mare.
Scusami se ti interrompo, quest'uomo avrebbe confermato comunque l'intenzione di voler uccidere i ragazzi?
Sì, ha detto di qui, ha minacciato, ha detto di qui non esce vivo nessuno se prima non si compie questo gesto che io ho in mente, e naturalmente ha terrorizzato i ragazzi. Il punto è che più che si può optare per il gesto di uno squilibrato, però appunto non sembrerebbe, vista la storia di SAI, e però gli inquirenti non ritengono che si tratti di un atto terroristico collegato a cellule terroristiche, per esempio di tipo islamico come l'ISIS, piuttosto lo considerano un lupo solitario. Però questo lo vedremo nel corso, si vedrà nel corso delle indagini. Quello che resta è una sensazione di grandissimo disagio, oltre che di terrore, perché ripeto, poteva essere una strage di cui si sarebbe parlato per decenni. C'è un clima, è evidente che c'è un clima di super agitazione, che tutte le questioni sull'immigrazione che riguardano l'Italia e le prese di posizione che si stanno verificando in questi mesi hanno alimentato. Un clima di paura, di incertezza, a cui poi dopo in maniera del tutto ingiustificata e inaccettabile, però si cerca di reagire con questi gesti così criminali. Quindi forse nell'attesa di capire esattamente cosa voleva fare Sai, e fortunatamente sostenendo che per fortuna non ci sono state vittime, l'importante sarebbe riuscire a circoscrivere questo clima di odio e di scontro su un tema così delicato, perché altrimenti sennò possono anche essere fatti gesti inconsulti di cui poi tanti si dovrebbero pentire.
Come dicevi tu, il gesto di questo italiano di origine senegalese avviene in un contesto di tensioni molto forti, e noi parliamo del prossimo tema, una scena che si è già vista in Italia, cioè la nave che nel Mediterraneo trae in salvo decine di migranti in difficoltà e poi scatena controversie politiche. E noi ci stiamo riferendo alla Mare Ionio, la nave che ad inizio settimana ha salvato 49 persone al largo della Libia. È arrivata a Lampedusa, dove i migranti sono scesi, ma è subito intervenuta la Guardia di Finanza, che l'ha sequestrata, convocando anche il comandante Pietro Marrone. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato: non è un salvataggio, ma favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Allora, Carlo, ci sono indagati al momento?
Al momento non ci sono indagati, però la nave è, appunto, come hai detto tu, è sotto sequestro. È una vicenda piuttosto particolare questa, perché richiama ovviamente il tema del salvataggio in mare dei barconi, dei gommoni che vengono caricati di disperati che cercano di raggiungere le coste italiane partendo da quelle libiche. Però è una vicenda un po' particolare, appunto perché, a differenza di altre navi, è un'imbarcazione di una ONG battente bandiera italiana. Il comandante, appunto, Pietro Marrone, è un italiano. Tutta questa operazione di salvataggio in mare è stata gestita da Luca Casarini, che è un esponente No Global molto famoso in Italia. L'operazione si è svolta nelle vicinanze delle coste tunisine, ma l'imbarcazione non ha fatto rotta verso la Tunisia, ma verso Lampedusa. Si è scatenata anche in questo caso una diatriba violentissima tra il ministro dell'Interno Salvini e i responsabili dell'imbarcazione, che alla fine, poiché si trattava di una nave italiana e quindi era impossibile impedirle di attraccare in un porto italiano, alla fine, appunto, sono arrivati a Lampedusa queste 49 persone, tra cui anche donne e bambini, un uomo in particolare è stato subito ricoverato per un problema di bronchite. Sono appunto potuti scendere, stanno bene, sono salvi. Però questo ha riproposto di nuovo il tema infinito e irrisolto non solo dei trafficanti, non solo dei disperati, ma anche delle operazioni di salvataggio che si sono svolte fino a qualche tempo fa con navi, appunto, olandesi, tedesche e inglesi, e che adesso invece vengono svolte da navi italiane. Ma questo non risolve il problema, perché l'atteggiamento di chiusura molto forte di contrasto all'immigrazione clandestina da parte di Salvini non muta, e questi gesti ripropongono di nuovo una questione che solleva perplessità, dubbi, e mette in agitazione la coscienza di tutte le persone, perché nessuno può accettare che ci sia qualcuno che muore in mare e non venga salvato, e però ripropone il tema del contrasto all'immigrazione, che invece di essere risolto continua ad essere un focolaio di tensioni infinite.
A volte di tensioni, il Senato poi nelle ore scorse ha votato no all'autorizzazione a procedere proprio contro Matteo Salvini nel caso della nave Diciotti. La nave Diciotti, appunto, noi ne abbiamo parlato tante volte nei mesi scorsi, una situazione molto simile a quella adesso della Mare Ionio, cioè salvataggi in mare, arrivi ad un porto e poi polemiche politiche. Allora, come si è schierato il Parlamento in questo frangente?
Allora sì, intanto la differenza fondamentale è che la Diciotti era una nave della Guardia Costiera, qui invece la Marione è un'imbarcazione, tra virgolette, privata di ONG, e quindi questo determina anche una fattispecie giuridica differente, ovviamente. Il Parlamento si è schierato come era prevedibile, visto che già nella giunta dell'immunità del Senato c'era stata una pronuncia favorevole a Salvini per il respingimento dell'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania nei confronti del Vice Premier e Ministro dell'Interno. Il Senato ha accolto questa richiesta della Giunta per l'immunità e quindi ha detto no all'autorizzazione a procedere e all'eventuale processo nei confronti di Salvini. Tutta la maggioranza si è schierata a favore di Salvini, cioè tutta la maggioranza giallo-verde, salvo un paio di senatrici che fin dall'inizio avevano dichiarato che avrebbero comunque votato sì, ricordando che i 5 Stelle erano sempre stati, fin dall'origine, favorevoli alla concessione delle autorizzazioni, qualunque esse fossero, e però accanto alla maggioranza hanno votato contro l'autorizzazione, quindi a favore del ministro Salvini, anche gli altri pezzi del centrodestra, cioè sia Forza Italia che Fratelli d'Italia. Quindi un esito scontato nei numeri, questo già si sapeva, che ha confermato qualche mal di pancia, qualche difficoltà nei 5 Stelle, che in realtà poi dopo, quando hanno fatto la consultazione sulla piattaforma Rousseau, hanno fatto emergere un dissenso molto più corposo, perché poi il no all'autorizzazione è passato con il 60% di voti favorevoli e il 40% no, quindi con una minoranza forte. E però su questo fronte Salvini era tranquillo, non solo perché poteva contare appunto sull'appoggio di tanti gruppi politici, ma anche perché la sua azione era stata, tra virgolette, coperta istituzionalmente dallo stesso Presidente del Consiglio e dal Ministro Toninelli, che si erano in pratica autoaccusati, sostenendo che Salvini aveva agito in nome di superiori ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della salvezza del territorio nazionale, della salvaguardia del territorio nazionale. Quindi c'è stato diciamo un generale atteggiamento di sostegno a Salvini e che quindi ha evitato il processo. Naturalmente il tema si riproporrà nelle prossime settimane, si riproporrà nei prossimi mesi, e rimane, come quello dell'immigrazione, come abbiamo detto prima, un focolaio di tensioni infinite che, se non viene sedato, poi può provocare nella società anche reazioni inconsulte e gesti drammatici come quelli di cui parlavamo prima riguardo a Sei e a Milano.
Milano, dove un uomo, lo ricordiamo, di origine senegalese, ha bloccato un pullman di studenti e ha minacciato di dargli fuoco con l'intenzione di fare una strage. Noi per adesso ci fermiamo qua. Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.